Consiglio dice il direttore operativo dell'AISI, l'Agenzia di Informazione e Sicurezza Interna.
Grazie, ringrazio ovviamente l'ISPI per questa importante opportunità di illustrare le metodologie che sta applicando l'Agenzia, scendendo anche per quanto possibile su un contesto operativo, cioè per arrivare a dire concretamente che cosa stiamo facendo. Partiamo da brevissimi concetti, visto che il tempo è ovviamente ridotto, per capire le ragioni di una scelta. Dall'esame di tutta una serie di autorevoli testi, di cui Lorenzo Vivino è autore, insieme a Valerio D'Alverua, sino a Buono, da ultimo, abbiamo cercato come comunità di inquadrare la figura dell'evangelista in Italia, perché oggi come oggi, sotto il profilo di difesa nazionale, è questo uno degli argomenti che ci interessa di più. Quindi l'età tra i 18 e i 30 anni, scelta a favore della JADI, immigrati autoctoni, uomini o donne, destabilizzati che riscoprono l'Islam in chiave politica, e questo è un punto su cui torneremo per spiegare le ragioni di una scelta specifica, e convertiti. Non esiste necessariamente un collegamento con il disagio sociale, in quanto intrecina anche la classe media, specie tra convertiti e donne, e in Italia quindi la diseguaglianza sociale, la deprivazione come motore della radicalizzazione non ha un carattere esclusivo e così determinante, come peraltro si sta riscontrando progressivamente anche in altre parti d'Europa. Si tratta in ogni caso di un musulmano sunnita, di prima o seconda generazione o di un convertito. Cioè, la domanda che noi ci siamo posti e sulla quale abbiamo ragionato, grazie anche all'apporto sostanziale di istituti di ricerca come questo, perché è soltanto dalla sinergia di una serie di attività di pensiero che si può poi concretizzare un'azione concreta che abbia un significato e un fine specifico. La domanda era proprio se la spinta alla JADI avesse più a che fare con una radicalizzazione politica piuttosto che con una di tipo religioso. Quindi l'ingresso o lo rientro nell'area religiosa è da considerare posteriore o concomitante alla scelta radicale. La conversione all'Islam è più frutto di una precedente radicalizzazione politica. Di qui consentirebbe, rispetto alla radicalizzazione politica, di arrivare a tesi estreme, di creare la sindrome del nemico, fondamentale in un certo processo, e di ragionare in un termine di confronto portato alle estreme conseguenze. Dall'altro lato avevamo un'altra tesi, che era invece quella di una radicalizzazione dell'Islam, cioè una dimensione religiosa portata alle estreme conseguenze. Ora, avvertiamo subito che il portato strutturale di due soggetti che arrivano comunque all'azione, ma partendo da questi presupposti, è molto diverso. Cioè, nel primo caso che è illustrato, quando c'è una radicalizzazione politica che passa poi ad un processo di islamizzazione, il substrato ideologico è molto più debole rispetto a chi invece matura una logica di tipo religioso del tempo e arriva a considerare l'azione come elemento estremo. Ora, è indubbio che in questo caso il portato è talmente forte che può arrivare a prendere in considerazione azioni sicuramente anche eclatanti. Nel secondo caso l'azione è molto più esile, immediata, conseguenziale, e il punto di partenza è il punto di arrivo. Determinati parallelismi non sono mai Pasquale e Claudio mi comprendono perfettamente in questo senso. Voi pensate alla logica che c'è da un canto tra l'area marxista-leninista e l'area anarco-insurrezionalista. L'area marxista-leninista è il portato ideologico fortissimo. L'azione è la conseguenza finale di un percorso lungo, laborioso. La rivendicazione è più importante dell'azione stessa. Nell'ambito anarco-insurrezionalista no. L'azione è la ragione stessa di esistenza, è il punto di partenza e di arrivo. Da questo che cosa consegue? Consegue che abbiamo da un canto un substrato strutturale, psicologico, di studio molto più esile, ma dall'altro abbiamo tempi più ridotti. Cioè, dal momento in cui inizia un passaggio dalla radicalizzazione politica all'azione, i tempi sono molto ristretti, è quello che stiamo constatando direttamente, quindi le possibilità di intervento devono essere sicuramente maggiori, più estese, devono assicurare precedentemente una copertura, perché come sottolinea Claudio nell'intervento di cui richiamo un frena, il problema non è tanto quello di individuali radicalizzati, i famosi noti in servizio, il fascicolo S francese, ma è capire quando insiste il passaggio di questi soggetti all'azione. Però abbiamo un vantaggio, abbiamo un substrato ideologico molto più debole rispetto a quello che avrebbe un percorso che partisse da un contesto strettamente religioso, quindi più aggredibile. Ed ecco che entra in gioco tutta la logica della radicalizzazione, cioè la capacità di intervenire affinché questo percorso venga interrotto, venga messo in dubbio, non risulti motivato. E quindi il ricorso all'azione, che come dico è il punto di partenza nella campagna mediatica che tende a stimolare la lasciata, l'azione è il punto di partenza. Si considera quella come, non come l'evento finale che deve avere un determinato tipo di percorso, ma come l'origine stessa del percorso che stanno perseguendo. Quindi abbiamo deciso di agire proprio su contesti che non sono necessariamente deboli, non obbligatoriamente fragili, ma più aggredibili sì, questo non vi è dubbio. Parallelamente, per cogliere il momento in cui si può agire, abbiamo esteso la copertura sul territorio di carattere fiduciario in maniera assolutamente importante, e lo dico con cognizione di causa, assumendoci anche un impegno, perché più soggetti vengono osservati, più c'è un carico di responsabilità. Ma qui prendo le parole dell'ambasciatore Massolo, che è stato, come tutti sapete, è direttore qui, presidente del, cioè direttore del DIS, direttore generale, e a un convegno che fece agli interni a Bologna, caratterizzò l'attività delle agenzie proprio per la capacità di osare, di assumersi responsabilità, di prevenire. Noi non dobbiamo arrivare dopo l'evento, dobbiamo prevenirlo prima, assumendoci le responsabilità, estendendo la copertura di conoscenze, riguardando caso per caso. Allora, cosa stiamo facendo in poche parole? Allora, innanzitutto la nostra azione, partendo dal presupposto che intendiamo la radicalizzazione come la capacità di incidere in un percorso psicologico che è aggredibile rispetto a soggetti che sono in Italia e che hanno posto che non sia una tematica che possiamo affrontare singolarmente. Come agenzia, come dicevo prima, il dato fondamentale sarebbe assai deleitario affrontare singolarmente un problema così complesso. Noi riteniamo che sia importante la creazione di una matrice a rete nei confronti delle forze dell'ordine, del comparto sicurezza, anche grazie a casa questa esiste già, noi la vorremmo allargare, vorremmo coinvolgere più soggetti in questo tipo di contesto e in questo tipo di attività di prevenzione. Quindi prevenzione, intervento e repressione, frutto di un lavoro comune e non come somma di singoli interventi. Secondo punto, riteniamo importante una presa in carico caso per caso. Rifuggiamo il termine monitoraggio. Molti dei soggetti purtroppo erano monitorati, non vuol dire nulla. Caso per caso ci prendiamo la responsabilità soggetto per soggetto, e richiamo le parole dell'ambasciatore Massolo. Soggetto ce ne prendiamo noi la responsabilità e stiamo cercando di fare il possibile per intervenire in questo senso. Ci sono già dei primi bilanci, poi non sono uno che piace girare intorno alle cose, ma arrivo al soldo. Abbiamo individuato circa 80 soggetti ad oggi, abbiamo lavorato nei confronti di tutti i parti, li abbiamo individuati noi con quella copertura sul territorio di cui parlavo prima, in parte segnalati dalle forze di polizia, altre dal contesto sociale di riferimento. Ebbene, nei confronti di questi un determinato numero, intorno alla decina, sono stati espulsi. Altri sono stati inseriti in SIS 2 e SD, quindi in banche dati come soggetti pericolosi. Altri ancora sono stati affiancati attraverso l'ampliamento della copertura fiduciaria da fiduciaria, ma altri ancora ci sono attività tecniche di osservazione. Il bilancio in questi 80 casi, conforme al BPS, è comunque indubbiamente positivo, cioè i riscontri ci sono stati, la strada secondo noi è quella giusta. Ho un minuto e devo raccordarmi velocemente, devo citare a questo punto soltanto più in maniera didascalica altre due cose. Il raccordo istituzionale col mondo della scuola, abbiamo visto che sono sempre più giovani, quindi abbiamo la necessità di formare gli insegnanti affinché individuino prima come e quando si innesca un percorso che potrebbe diventare pericoloso, e dare quindi a noi la possibilità di intervenire con quella matrice a rete. L'altro rapporto è il rapporto con il DAP, perché l'ambito mediatico e il carcere sono due dei luoghi simbolo dei processi di radicalizzazione. Con il DAP siamo cresciuti progressivamente insieme, il direttore Santiconsolo avrà modo di illustrare sicuramente meglio di me i titoli del corso che abbiamo incominciato. Noi li sentiamo ovviamente anche quando escono dal carcere, quindi il problema è con quello. Quindi noi cerchiamo poi dopo di vedere come, dove e quando vanno, perché vengono espulsi all'estero, di seguire quei servizi collaterali, quale sia l'esito dei loro percorsi, non abbandonandoli in un mare magnum dal quale vi emergono soltanto quando poi succede qualcosa. L'ultimo è il mondo dei media, e indubbiamente da un canto si bisogna eliminare i siti dell'oggi di contenuto socialista, però anche consentire di inserire una contronarrativa. Abbiamo detto che c'è un substrato psicologico più debole, dobbiamo incentivare